La quarta ospite arriva a momenti, è qui in via De Reti, forse è lei? No, non è lei, è Marco. Però inizierei perché siamo molto molto in ritardo, ci scusiamo per questo ritardo, ma appunto attendevamo Lucica. E, benvenute e benvenuti a tutti. E siamo molto felici di presentare questa sera nel contesto di Livre questo libro di Adriana Nannicini, Lavoratrici al margine. Proverò a fare un'introduzione davvero molto breve, sia per lasciare spazio alla discussione, ma a maggior ragione perché siamo in estremo ritardo. Mi limito a dire poche cose. La prima è che questo è un libro di Adriana Nannicini, ma è un libro che si presenta immediatamente come un libro corale, collettivo, perché all'interno del testo sono tante le donne che prendono parola, che nominano il lavoro, le proprie condizioni non solo lavorative ma anche di vita, a partire dai tre focus che Adriana ha deciso di presentare e approfondire con questo suo lavoro. Li nomino subito. Il primo focus ha a che fare con il lavoro migrante, le lavoratrici migranti, il secondo con le lavoratrici delle politiche attive, il terzo focus ecco Lucica, è arrivata, abbiamo iniziato da pochissimo. E il terzo focus invece riguarda le cosiddette expat, termine che Adriana critica e su cui fa un ragionamento a mio avviso molto importante, un ragionamento che parla delle gerarchie interne agli stessi movimenti migratori. Lavoratrici al margine, abbiamo avuto modo di discutere di questo tema già con Adriana qualche settimana fa. Pensando al margine, io ho subito pensato a Belux, quindi questo margine a partire da cui le donne che prendono parola in questo libro parlano, scusate la ripetizione, è un margine che si presenta immediatamente come spazio di resistenza, o meglio come spazio a partire da cui immaginare strategie di resistenza. L'altro punto, l'altra peculiarità a mio avviso molto forte e importante del libro e su cui abbiamo invitato a ragionare, parlare le ospiti che sono qui presenti, riguarda la possibilità di costruire un lessico comune per quel che riguarda il lavoro, le condizioni di vita, di sfruttamento, in un contesto in cui il lavoro si presenta sempre più frammentato, isolato, le condizioni anche di solitudine e invisibilità, su cui Adriana si sofferma molto, sono molto spesso, no, esperienze che segnano le nostre biografie. E però questa riflessione su un possibile lessico comune, che quindi è un lessico che prova a immaginare alleanze, forme di resistenza, di cui appunto parlavo prima, è in sé una questione estremamente problematica. Con il lavoro migrante, con le parole delle lavoratrici migranti, ovviamente questo problema emerge in primo piano, perché spesso nella ricerca di una comunanza, di parole condivise, si rischia di tacitare poi le differenze, le condizioni specifiche, condizioni che dipendono anche dai contesti di provenienza, oltre che appunto da quel contesto di estrema frammentazione del lavoro, di erosione dei diritti, di solitudini, eccetera. Quindi quello che diciamo così, il tentativo di Adriana, credo, poi lei è qui e mi smentirà in caso, credo che sia questo. Dando un po' per scontate anche le tante analisi che il pensiero femminista negli anni ha prodotto, prima fra tutte penso a quella alla categoria della femminilizzazione del lavoro, che dice che sostanzialmente oggi tante caratteristiche, peculiarità che hanno riguardato storicamente il lavoro delle donne vengono richieste più complessivamente nel lavoro in generale, quindi la capacità di cura, capacità relazionali, capacità linguistiche da una parte, dall'altro il lavoro delle donne è stato storicamente, se non gratuito, comunque sempre altamente sfruttato, e queste condizioni, oggi come oggi, riguardano, hanno a che fare non soltanto col lavoro delle donne, ma col lavoro, più, complessivamente. Ovviamente le donne continuano a pagare sempre un prezzo maggiore rispetto agli uomini, e ci sono dati, numeri che adesso non cito perché non mi sembra il caso, che però parlano chiaro da questo punto di vista. Allora, a me, a noi fa piacere discutere oggi di questo libro in una modalità un po' particolare, cioè procedere nel solco del libro stesso di Adriana, che è un libro di narrazioni di donne che si raccontano, e vorremmo, scusate, e vorremmo, che anche qui in questo contesto le persone, le donne, le compagne, che intervengono, interverranno, prendessero parola a partire anche dalle proprie esperienze personali, soggettive, dalle proprie condizioni appunto di vita e di lavoro. E questo lo dico una volta di più perché da 4 anni a questa parte è riesploso il movimento femminista a livello globale, e questo movimento ha detto delle cose anche molto importanti proprio sul rapporto tra violenza e sfruttamento, violenza e lavoro o non lavoro, violenza declinata anche e non secondariamente come violenza economica. Non una di meno da un lato, dall'altro lato, dentro questo spazio ha preso vita una nuova sperimentazione sindacale che si chiama Camere del Lavoro Autonomo e Precario, che, come dice il nome stesso, prova a non solo difendere il lavoro precario, sottopagato, privo di diritti, ma prova anche a sollecitare l'auto-organizzazione, la presa in carico, la presa di parola appunto in prima persona, per tentare appunto quel lavoro di tessitura di alleanze, nuove strategie di resistenza, ricomposizione delle tante solitudini, ricomposizione della frammentazione che riguarda appunto il mercato del lavoro oggi. Credo che non una di meno diciamo, sia andata in questa direzione, cioè nella direzione della ricomposizione, però attraverso la pratica femminista, che è la pratica che appunto parte da sé, parte dalle biografie, non dimentica mai le biografie, le differenze, i corpi, e questa diciamo, direzione diventa forse a volte più lampante quando costruiamo qualcosa di molto importante che si chiama sciopero femminista, sciopero transfemminista. Che che è un processo, diciamo noi sempre, non in maniera retorica, processo perché parte molto prima, non smette, non finisce con la giornata dello sciopero, tenta, perché processo? Perché tenta esattamente di mettere in campo quotidianamente questo lavoro di riconoscimento, di rottura dell'invisibilità, della solitudine, prova anche, come dire, a rinnovare un lessico che, se non comune, sia quantomeno condiviso. Su questo chiudo e presento, diciamo, le ospiti che qui discuteranno il libro, e proverei anche a fare in modo che poi ci sia, oltre le invitate, una discussione il più circolare possibile, proprio perché è importante riconoscersi, ricominciare a dare un nome alle cose, ritrovare quelle parole per dirlo e anche le parole per farlo, citando un altro libro di Adriana, cioè per farlo, per fare la lotta, per fare le lotte, per costruire un mondo altro, il mondo che vogliamo. Allora, sono qui con noi questa sera Enrica Rigo, che insegna filosofia del diritto a Roma 3, e che dirige la Legal Clinic, la clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza, Maurizia Russo Spena, compagna delle Camere del Lavoro Autonomo e Precario e lavoratrice di ANPAL Servizi, a proposito di politiche attive, e ANPAL Servizi che sta conducendo, come forse saprete, una battaglia importantissima, una battaglia che parla di un paradosso, cioè uno dei forse più grandi, più lampanti, che riguardano questo paese in particolare, ma non solo, cioè il delirio di quello che è il mondo e il mercato del lavoro oggi, quindi lavoratrici e lavoratori precari che si occupano di ricollocare disoccupati e precari. Poi abbiamo con noi Lucica Irimie, donna ospite della Casa delle Donne Luce Siesta, e l'autrice Adriana Nannicini. Non so in che ordine. Maurizia, allora lascio la parola a Maurizia. Grazie a tutti.
Allora, io innanzitutto ringrazio ESC Livre per averci invitato, avermi invitato, e ringrazio Adriana molto per aver scritto questo testo, che in qualche modo mi ha permesso di riflettere sul mio ruolo professionale, sulla mia identità professionale, ma anche sul il mio ruolo di attivista delle CLAP, sindacato neonato dentro questa struttura paraministeriale che è ANPAL Servizi, che si occupa appunto di politiche attive del lavoro e di ricollocazione di soggetti cosiddetti fragili e vulnerabili sul mercato del lavoro, tra cui le donne. Anzi, dopo 4 anni di totale chiusura rispetto alle politiche per le pari opportunità, quest'anno la nostra programmazione ha visto riaprire un dipartimento, una sezione, una linea di lavoro che si occupa proprio di pari opportunità e politiche di genere, però su questo ci tornerò dopo. Il libro secondo me è interessante perché è un intreccio di storie di vita, anzi diciamo di vita in realtà messa al lavoro. Per la creazione, come dice poi nella prefazione Simona Bonsignori, di un luogo comune che è fatto di passioni, desideri, di progettualità, che non è solamente, dal mio punto di vista, quindi confronto tra donne, condivisioni, tentativo di trovare un lessico comune anche del lavoro, dentro il lavoro, ma anche dentro la vita. Poi su questo ci tornerò dopo, ma è anche rottura dell'isolamento, dell'invisibilizzazione, e questa cosa si vede in particolare nella parte, nel capitolo che riguarda soprattutto le lavoratrici migranti, ma è una passione, un desiderio, ed è una progettazione che parla anche di ricomposizione e, dal mio punto di vista, anche di conflitto e quindi delle lotte che ci sono dentro il lavoro. In più, l'altro merito che ha questo libro è quello di muoversi, dal mio punto di vista, con delicatezza e anche un po' di poesia, facendo parlare appunto la sensibilità delle donne su questi temi, tra gli interstizi della vita, attraverso appunto parole, attraverso immagini. C'è anche l'ultimo capitolo che diciamo parla della filmografia, anche, che appartiene a questo tema, attraverso la ricerca di un lessico. È interessante il capitolo, appunto, Le parole per dirlo, dove le lavoratrici migranti si interrogano e vengono interpellate su come viene tradotta, e quindi c'è anche l'opera di traduzione interpretariato, che a me è molto cara, la parola lavoro o la parola badante, tra virgolette, o lavoro di cura o donne di casa o delle pulizie. E quindi un lessico, ed è un libro quindi che si muove tra i confini, tra il dentro e il fuori. Però veniamo al punto, la cosa che mi chiedeva Marina. Io credo che su questi temi si debba sviluppare un dibattito vero, perché il libro, come dicevo prima, mi ha permesso di riflettere e di autoriflettere sulla mia identità professionale, e anche sugli strumenti e le metodiche e gli approcci che noi utilizziamo nel lavoro quotidiano. E però diciamo che mi ha interpellato su due viste, su due sguardi, e adesso proverò a spiegarmi. E il primo è uno sguardo che vorrei dare più di tipo sindacale, la cosa che accennava prima Marina, per il percorso che con le CLAP stiamo facendo, che non riguarda solo il tema della stabilizzazione del 60% dei precari, che costituiscono il 60% della nostra agenzia, che è parastatale, completamente finanziata da risorse pubbliche, ma che sta cercando di interrogarsi, ovviamente in maniera molto embrionale e molto difficoltosa, anche sui temi, su un punto di vista, su una soggettivazione di tipo femminista dentro il nostro lavoro. E come dire, questo tema qui è il primo tema che io vorrei affrontare, che il libro affronta in maniera in realtà molto seria, trasversalmente alle quattro tematiche che indicava prima Marina, perché in realtà è uno sguardo, in realtà il libro, sul lavoro di riproduzione salariato, che è socialmente e giuridicamente costruito come lavoro segregato, come lavoro discriminato, tant'è che anche nell'introduzione la Bonsignori ci parla della questione del gender pay gap, delle funzioni apicali, cioè del cosiddetto tetto di cristallo, no? di come le donne agiscono o non agiscono le funzioni apicali, e ci parla delle modalità e delle forme che esistono o non esistono di conciliazione vita-lavoro, e quindi delle politiche di welfare. E diciamo che questo è il primo tema che io volevo affrontare anche all'interno della nostra condizione lavorativa, che appunto tenteremo di affrontare soprattutto in vista dello sciopero dell'8 marzo, che spereremo di far vivere anche come lavoratrici delle politiche attive, che è difficile far emergere, come dicevo prima, all'interno della nostra struttura, perché noi siamo proprio, come ho detto una volta al tavolo di Non Una di Meno nazionale, nel ventre della bestia. Per cui stiamo dentro una struttura che in realtà vive di ruoli gerarchici, e dove i ruoli apicali, anche quando agiti dalle donne, sono agiti al maschile. E quindi è complicato proprio anche fare un discorso anche semplicemente di genere all'interno del nostro lavoro. E dove anche le istanze che si muovono sul tema della conciliazione vita-lavoro e delle modalità di azione del rapporto di lavoro riguardano forme di conciliazione, di welfare aziendale, che inchiodano le lavoratrici al ruolo di madri o di generatrici, per cui l'unica rivendicazione che viene fatta è di questo tipo. Aggiungo un luogo dove le forme di fidelizzazione sono legate a rapporti di potere politico e sindacale, dove lo sciopero è un'arma di ricatto e di controllo, è un dispositivo di controllo agito dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori, e dove le forme, le uniche forme di organizzazione sindacale, se non nella novità che stiamo provando a portare là dentro in forma anche di visibilità mediatica, tenendo alta l'attenzione, dove le uniche forme di organizzazione sindacale sono governate dalla triplice confederale, quindi con atteggiamenti anche di gestione, no? Delle assemblee, della partecipazione assolutamente maschili. Quindi questo, come dire, è il quadro che ci troviamo sulla vista che io volevo dare sul libro rispetto alla questione più prettamente vertenziale e sindacale. E, ovviamente stiamo tentando di fare questo lavoro, io in particolare ho lavorato poco tempo e pochi anni all'interno dei centri per l'impiego, mi occupo più di programmazione delle politiche anche sul piano europeo, non soltanto nazionale, ma dentro le CLAP ci sono tantissime lavoratrici che invece lavorano proprio in assistenza agli operatori e alle operatrici del centro per l'impiego, purtroppo oggi non sono presenti, ma insomma è un ragionamento che con loro stiamo facendo e lo faremo anche a partire dai temi che tu porti nel libro. Dopodiché, qual è la seconda vista, il secondo sguardo che mi interessava però porre al centro di un dibattito che secondo me a partire da oggi, ma dovremmo continuarlo, deve essere vero, è capire qual è in realtà la materia del mio lavoro, quali sono le filosofie e le politiche che stanno dietro poi alla materia, al contenuto professionale che io ho nella quotidianità. E che vuol dire questo? Vuol dire che questa è una cosa che anche nel libro di Adriana si vede sotto traccia, che in realtà la lettura descrittiva di un, come dire, di un lavoro, di una professione, rischia di diventare estetizzante, un estetizzante storytelling, se non è situata, dal mio punto di vista, se non è incarnata nei soggetti e se non è storicizzata. E quindi i soggetti al lavoro, e anche sulla questione di che cos'è questa nozione del lavoro, che ovviamente tanti studi ci hanno insegnato, femministi, che è molto cambiata, qual è il confine tra la vita e il lavoro, che cosa significa femminilizzazione. Cioè i soggetti al lavoro in realtà rimangono delle singolarità, rimangono delle monadi, se non sono ancorati ai processi, cioè se in realtà non si guarda ai processi e se non divengono in realtà nuovi lessici, nuove grammatiche, nuovi paradigmi, per cui questo è il tema che a me interessa. Cioè la stessa nozione di lavoro che si è completamente trasformata, ormai il confine è molto labile tra la vita e il lavoro, se è vita messa al lavoro e messa a valore, in realtà non è tanto interessante dal nostro punto di vista, come dire, la significatività statistica di quante donne sono presenti in realtà in alcuni settori e comparti del lavoro, quanto in che modo le competenze del linguaggio, della cura, della relazione, esattamente come diceva Marina, vengono in qualche modo rese in realtà elementi e caratteri condivisi da tutto il mercato del lavoro. Quindi è questo il tema secondo me interessante anche all'interno delle politiche attive, laddove il management in realtà mette a valore diciamo delle dimensioni che già sono socialmente ricostruite. Allora, per riportare questo tipo di riflessioni all'interno di quello che è il nostro lavoro, no? Il lavoro sulle politiche attive, il lavoro anche di assistenza e il lavoro delle operatrici in particolare che tu interpelli dei centri per l'impiego, che cosa significa questo? Lavorare sicuramente su due piani, almeno per me che sono anche un attivista delle CLAP, lavorare indubbiamente sul benessere nel lavoro e quindi, come dire, la creazione di relazioni solide, di relazioni solidali all'interno del nostro luogo di lavoro, meno gerarchiche, più orizzontali, più fluide, stare bene quando si lavora. Noi timbriamo e siamo 8 ore al giorno al lavoro più la pausa pranzo, quindi, come dire, ci sono delle relazioni che sono molto, molto fitte e dobbiamo comunque trovare un orizzonte di senso, un senso al lavoro che facciamo. Ma significa, dal nostro punto di vista, ed è un lavoro che stiamo iniziando a fare appunto con le CLAP, riflettere sul senso delle politiche attive. Perché se non riusciamo a decostruire quel passaggio, in realtà facciamo un lavoro prettamente sindacale e corporativo che poco ci interessa. Perché cosa lavoriamo noi in realtà quando parliamo di politiche attive? Lavoriamo in realtà delle politiche familiste, delle politiche che presiedono nei soggetti non solo la responsabilizzazione individuale, ma presiedono l'attivazione morale addirittura. Quando parliamo di lavoro gratuito, parliamo di tirocini, parliamo dell'alternanza scuola-lavoro, parliamo di garanzia giovani, stiamo parlando non solo di apprendimenti ricorsivi che durano tutta la vita all'interno dell'economia della promessa di un lavoro che non ci sarà mai, perché la domanda di lavoro non c'è, il lavoro che c'è è di merda, lo sappiamo tutti, ma parliamo anche del fatto che ormai come dire, i soggetti, per avere uno straccio di ammortizzatore sociale, sono responsabili della propria vita e quindi si devono attivare con un'adesione anche morale al dispositivo che in qualche modo accompagna il loro periodo di transizione tra un lavoro e l'altro, tra il lavoro e non lavoro, tra la scuola, l'università e il lavoro. E quindi di che cosa parliamo poi? Parliamo anche di una monetizzazione dei servizi, anche lì le politiche sociali non sono neutrali ed è in questo senso che va data fortemente una lettura segmentata di classe. Perché non a caso liberare le donne da una parte del lavoro di riproduzione sociale, però affidarlo ad altre donne, che sono in gran parte le donne migranti, che cosa significa? Significa che ovviamente anche le politiche sociali non sono neutre e che quindi stiamo monetizzando il tema del lavoro di riproduzione. E allora, dal mio punto di vista, qual è il tema interessante che tu poni nel libro, di cui secondo me bisognerebbe parlare? Ci interessa poi capire fino in fondo la strumentazione che noi utilizziamo, tu citi la presa in carico, l'accoglienza, il bilancio di competenze, il profiling, citi financo in realtà in maniera molto più elevata di come viene utilizzato il diversity management, no? Il modo che hanno le organizzazioni di includere dentro di sé la disabilità, di includere dentro di sé le migranti o di includere dentro di sé le donne. Allora, ha senso parlare di queste cose se non si ricostruisce in realtà il frame interpretativo, la filosofia che sta dietro le politiche? Insomma, secondo me, per dirlo con una battuta, l'urgenza politica vera che abbiamo, almeno anche noi che lavoriamo in questo settore, è quello di dare il vero orizzonte di senso. La nostra vera passione deve essere quella di distruggere il patriarcato e il capitalismo neoliberista e non quello di abbellire l'inferno in cui stiamo vivendo.
Allora, buonasera e grazie a tutti per essere qui e grazie ad Adriana per aver scritto questo libro innanzitutto e per consentirci di discutere. Ora, non è semplice intervenire dopo i temi anche molto concreti che ha posto Maurizia, perché Adriana... uno dei fuochi appunto che propone il libro è quello sul lavoro di donne migranti, lavoro appunto di donne che diciamo non sono nate qui ed è un tema che lei affronta, diciamo affresca il libro in questa appunto intenzione corale che però è bella di dare voce a questo lavoro. Allora, non è molto semplice perché quando si parla di lavoro migrante di solito si inizia a parlare di naturalmente lavori in determinati settori che sono quelli dei servizi, le badanti, eccetera, e appunto servizi alla persona per quanto riguarda le donne e altro genere di mestieri, diciamo così, per quanto riguarda gli uomini. Mi sembra che l'operazione che fa il libro è un'operazione un po' diversa e che prova invece, dando voce alle donne, è proprio il confine, un po' come ci diceva prima Maurizia, tra vita e lavoro che mi sembra sfumare. Allora io provo proprio solamente a mettere dei temi di riflessione che mi venivano in mente su questi confini e sul lessico che noi utilizziamo, sul confine tra vita e lavoro. Ultimamente stavo rileggendo Simmel, che è uno degli autori, no, che ci parla dello straniero, e Simmel ha scritto moltissimo sulle donne, sulla cultura femminile, e in uno dei saggi sulla cultura femminile lui pone proprio la differenza tra maschile e femminile sull'impossibilità, dice lui, delle donne di un'autotrascendenza da sé che consente quella differenziazione sociale che poi ci serve per la specializzazione moderna del lavoro. Per dirla in termini più semplici, quello che ci dice Simmel è questo confine tra vita e lavoro non si dà al femminile. E l'altra cosa che però mi sembra rilevante e interessante qui è che lui dice la vulnerabilità delle donne non dipende da questo, dalla loro debolezza, dipende proprio da questo, perché quando tu non riesci a porre questo confine non riesci a limitare la violenza, ogni offesa si espande immediatamente a ogni settore della vita. Allora mi venivano in mente appunto sempre a mo' di affresco alcune dei temi che emergevano nel libro di Adriana, anche per la costruzione di un lessico comune: lavoro come fatica e la molestia. Cosa significa la molestia sul lavoro quando questo confine, noi ne abbiamo parlato tanto, no? Dentro non di meno di strutturalità della violenza, strutturalità appunto della violenza, non può essere posto. Ecco, a me sembra che questo sia uno dei punti. Quando parliamo di lavoro al femminile, parliamo immediatamente di questo problema enorme che pone la violenza rispetto al lavoro e la violenza sul lavoro. L'altra riflessione che mi veniva da fare, così, che mi veniva in mente, è che il diritto ogni tanto coglie degli aspetti, no? Io, sapete, faccio la giurista, un po' così, quasi per hobby, e a un certo punto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha declinato, rispetto ai richiedenti asilo, il concetto di vulnerabilità proprio in questo senso. Ha detto i richiedenti asilo non sono vulnerabili per il viaggio fatto, per le sofferenze subite, il fatto di essere perseguitati, sono vulnerabili in quanto dipendono completamente dallo Stato per il soddisfacimento dei bisogni primari, aprendo un varco enorme che ha chiuso subito, l'Europa l'ha chiuso subito, perché poi subito dopo ha fatto una direttiva per cui i vulnerabili sono le donne incinta, le donne che hanno subito violenza sessuale, i minori, eccetera eccetera, cioè riconducendo in un ghetto questa cosa. Allora, perché sono partita da qui? Perché quello del lavoro è un tema ambivalente, no? Questa questione della femminilizzazione del lavoro, letta in questo senso, pone il problema che mi sembra uscire anche dal discorso che faceva Maurizia. Ci servono politiche attive di genere? Riproducono questa dipendenza e quindi questa vulnerabilizzazione, che peraltro, no, la dipendenza, pensiamo, no, cosa significa per una donna che lavora a servizio a 24 ore, il fatto che dipende dal datore di lavoro non solo il salario, la sua casa, il posto dove vive, le relazioni familiari, questa dipendenza che il viaggio stesso, la mobilità e la struttura, i rapporti di potere costruiscono, perché questo è vero, sono dipendenze e vulnerabilizzazioni costruite nei rapporti di potere. Allora, io non è che ho una risposta, no? Rispetto a questa dimensione del lavoro e genere. Ieri ero a Napoli per un seminario su migrazioni e genere. Come al solito si è alzato sempre un maschietto, la fa questa domanda, scusatemi che però la pongo così, si è alzato e ha detto ma voi parlate di genere ma poi parlate solo di donne e anche noi uomini siamo un genere. Perché? Perché è il solito problema di un problema enorme di provare a costruire, e qui poi vengo a due o tre temi più concreti, un'epistemologia femminista che non scivoli in una dimensione, no, ontologica, per cui noi parliamo solo delle donne. Allora, io penso che quello che ha cercato, che questo sia il problema del lessico comune e che sia uno dei grossi problemi, ad esempio, dei movimenti oggi, e di non una di meno, che è anche un movimento che fa, dal mio punto di vista, una sana politica dell'identità, cioè rivendicando un genere. Allora, qui vengo a due o tre temi che, così, sempre a partire dal concreto. Diceva prima Marina, io dirigo la Legal Clinic, felicemente non la dirigo più perché ci sono gli studenti che con un atto di ammutinamento dirigono loro, gli ex studenti ormai appunto dirigenti di questa cosa, e mi fa molto piacere. Però perché sono partita da qui? Perché io non vengo dagli studi di genere, vengo dalle questioni sulle migrazioni. Però l'esperienza della clinica legale si è femministizzata attraverso non una di meno, ma soprattutto attraverso le donne che hanno cominciato ad arrivare allo sportello rivendicando i loro diritti non solo come migranti ma come donne. E questo per noi è stata una rivoluzione, ci ha aperto appunto quel problema epistemologico di guardare al diritto da un punto di vista situato. E situato precisamente anche se mobile nello spazio. Allora anche qui torna al libro, perché secondo me questa operazione, anche se in maniera limitata, anche se non sono state tantissime le donne che sono, ad esempio, hanno partecipato ai tavoli di non di meno in quanto donne migranti, però quelle che lo hanno fatto hanno posto dei temi che secondo me tornano in qualche modo nel libro. Uno dei temi che hanno posto è la cittadinanza, rivendicando il diritto, un diritto ambivalente dal punto di vista del movimento femminista, però interessante perché è stato rivendicato da appunto da donne di seconda generazione, le chiamo così, scusate, figlie delle migrazioni. Allora, uno dei temi che emerge nel focus sul lavoro migrante è quali lavori fanno le donne migranti. Fanno appunto lavori che, noi dicono, non fanno le italiane, ma che fanno i lavori che in patria non farebbero. Diciamo ogni tanto questo. Fanno lavori perché in Italia gli stranieri, non è un paese accogliente, è un paese dove si trovano solo determinati lavori nei servizi. Cosa significa rispetto a questo, ad esempio, il fatto che l'Italia è un paese in cui arrivi a 18 anni, sei nato qui, sei cresciuto qui, magari non sei nato qui e non puoi avere la cittadinanza? Vuol dire, ad esempio, non creare una generazione di intellettuali, una generazione di persone che va all'università, che fa la ricerca. Uno dei, secondo me, dal mio punto di vista, dei grandi, dei motivi veri per cui il dibattito sullo Ius Soli si è interrotto è esattamente questo. Non sono le 800.000 persone che ne avrebbero diritto, è come questo sposta gli equilibri nella società di un paese. Un altro tema che mi sembra Si è emerso nel libro ed emergeva anche dalla discussione di Maurizia, è quello cosa significa sfruttamento rispetto appunto alla mobilità del lavoro, cosa significa rispetto alle donne la dimensione dello sfruttamento che non avviene solo nei rapporti di produzione, ma avviene anche e soprattutto attraverso la dimensione riproduttiva. Facevo l'esempio prima della questione delle badanti, le chiamo così perché significa vivere a servizio e alle dipendenze rispetto a ogni dimensione delle proprie relazioni di qualcun altro, donna o uomo che sia, perché poi diciamo sempre donne che lavorano per altre donne, beh, ma queste lavorano pure per i mariti, per i figli, e per tutto il contesto, il nucleo familiare. Però se ne possono fare altri esempi. Nel libro viene citato spesso Oro Rosso di Sara Prandi. Stefania, ho sbagliato. No, sono anche andata a sentirla. Anche lì le raccoglitrici delle serre è un intero sistema produttivo che si basa su che cosa? Sulla compressione e quindi sullo sfruttamento della riproduzione di loro stesse. Nel ragusano si vive dentro le serre. Allora, anche questo penso che sia uno dei terreni su cui non una di meno. E questo vale per le donne, ma vale anche per gli uomini, rispetto appunto al provare a costruire un'epistemologia femminista che guardi al lavoro, ha detto tanto e probabilmente ha ancora tanto da dire, soprattutto per quanto riguarda la declinazione dello sciopero e di come lo sciopero di non di meno riuscirà a mettere insieme la sfera produttiva e la sfera riproduttiva. E l'ultima cosa che mi viene da dire e che forse un pochino nel libro mette insieme, collega il focus sul lavoro migrante e quello sulle italiane che vanno a lavorare altrove, è che noi siamo spesso, cioè di solito guardiamo, gli studi sulle migrazioni guardano alla mobilità come a un meccanismo di riproduzione della forza lavoro. E questo, no, è una delle tesi classiche, la forza lavoro si riproduce o riproducendola biologicamente o appunto tramite le migrazioni e nei sistemi schiavistici con la schiavitù. La cosa a cui si guarda meno e oggi secondo me è sempre più essenziale è come la mobilità sia appunto un elemento, il controllo sulla mobilità sia appunto un elemento fondamentale per capire il controllo sulla riproduzione sociale. Cioè potersi muovere oggi diventa uno dei grossi privilegi attraverso cui tu riesci ad avere e a poter diciamo così intercettare possibilità anche banalmente di riprodurti. Allora io ringrazio Adriana per questo libro perché penso che soprattutto il tema delle migrazioni al lavoro ultimamente sia stato, no, un po' così messo da parte, perché abbiamo guardato tantissimo ai confini esterni, anche il discorso pubblico, e ha completamente invisibilizzato una volta in più il fatto del lavoro migrante e anche di quanti di questi appunto migranti che sono arrivati magari proprio attraverso gli sbarchi siano oggi messi al lavoro in vari settori della nostra società. Grazie.
Buonasera a tutti. Io sono Lucica, una delle 14 donne che vivono in Casa delle Donne Luce e Siesta, e sono felice che si scrivono libri collegati al lavoro dei migranti. Anche io sono una donna che sono vissuta in dittatura, ho visto a capo del tunnel la libertà in mio paese, però non è arrivata, e come io sono nata per vivere in libertà, amo la libertà e amo anche la dignità. Non potevo più rimanere a fare il mio lavoro lì, anche se ho studiato tanto, ho fatto anche 3 anni di dottorato. In mia professione sono agronoma di mestiere, ho curato le piante per 20 anni. E potevo stare a aspettare questa libertà fino alla mia pensione, si può, che non è arrivata ancora, è una vita degna. Non sono stata a aspettare, ho girato intorno, mi sono informata e ho preso questo coraggio, che è un coraggio straordinario, di lasciare il tuo paese, la tua famiglia e andare dov'è? Dove non conosci, alcuni non conoscono neanche parlare, io mi sono sforzata a imparare qualcosa e a venire fuori a provare a finire questo lavoro di dottorato che l'ho cominciato là. Sono venuta 17 anni fa, in 2002, prima volta, a un convegno in Piemonte per cercare di trovare un lavoro che mi sosteneva a continuare questo. Mi servivano 2 o 3 anni di lavoro in una maniera particolare che qua in Italia si poteva, in agricoltura biologica, in paese mio non potevo fare questo. Sono venuta al convegno, è andata molto bene, io ho girato a tutti quanti, gli ho spiegato che voglio, che mi interessa. E subito chi ha organizzato il convegno mi ha preso il lavoro come babysitter per 3 bambini che aveva questo presidente. Era straordinario, aveva una famiglia straordinaria, mi è piaciuto tanto. Però io dicevo, io faccio questo lavoro, ma aiutami a fare pure io il mio lavoro a finirlo. E mi ha detto che non è possibile, no? In quel momento io non sapevo, ma poi ho capito che non era possibile perché non erano flussi, non si poteva fare. Io chiedevo solo documento. Ho cercato per 2 o 3 anni, ho ghiacciato questo lavoro a venire a farlo. Non sono riuscita. E vedendo che qua il mercato di lavoro è diverso, che posso io aspettare tanto che non riuscirò? Avevo 40 anni, 50 poi, mi sono messa a prendere questi lavori che il mercato di lavoro lo offrono e mi sono adattata piano piano, o facevo anche con amore, dicono alcuni, che si fa con amore questo lavoro. Io vi dico con cuore in mano che io ho visto in tutte le famiglie dove sono stata, miei parenti, io li ho trattato così come i miei parenti, e se erano persone anziane, malate, li consideravo mia mamma che è stata malata molto tempo, papà, oppure i miei nonni, addirittura alcuni somigliavano con mia nonna, e io mi sono comportata così. Però vi dico la verità, sono stata in più di 40 famiglie in questi anni, 15 anni ormai. Soltanto 3 hanno voluto fare documento giusto, ma tutti quanti mi chiedevano documento, ma tu sei a posto, tu hai documenti? Io li avevo, però loro non volevano fare un documento giusto per me. E così sono arrivata a questa età che voglio fare conti per la mia pensione. Che conti faccio con 2 anni di contributi? Sono intorno a 20 euro di pensione. E allora io dico che qualcosa è sbagliato qua, perché È giusto che sono alcuni che fanno brutte cose, che non si possono fidare, ma dopodiché stai 2 mesi, 3 mesi in una famiglia, ti rendi conto di una persona se è capace di fare cose brutte o no? In quel momento magari lo puoi assumere e puoi dare diritti di quale ha bisogno. E poi lavoro in casa, lavoro di assistenza, lavoro di... è pesante. È pesante anche per fatto che non hai vita personale proprio. In giovedì pomeriggio e domenica anche quelli sono ristrette perché non puoi andare prima che signora o devi accudire. 3-4 ore giovedì, 8 ore domenica, anche se contratto scrive diversamente. Dove è contratto? No, no, non lo puoi fare, non lo puoi fare, che non te lo permettono. E poi tieni stretto un lavoro perché, come si diceva qua, è collegato alla tua vita. Non hai la vita se non hai lavoro, specialmente quale è fisso. Io ho avuto in sfortuna, ho avuto fortuna di trovare Lucia, che ogni volta quando arrivavo da un lavoro straordinario, come è stato quello più lungo che io l'ho avuto, 1 anno e mezzo con una signora con gravi patologie, con demenza senile, che non dormivo né giorno né notte. E mi hanno licenziato perché sono andata al funerale di mio padre. Non mi hanno voluto lasciare, non mi hanno creduto, mi hanno richiesto documento di decesso, ma quando sono tornata io ero licenziata. E queste cose sono molto molto dolorose per una donna che è sforzata a uscire, a venire in mondo per poter vivere lei e la sua famiglia, e incontra queste situazioni. Non vi dico quante altre cose di violenze, proprio violenze, oppure ti mettono in situazione che non hai scelta, non ti lasciano scelta. Se tu vivi là in quella casa e il Signore viene e ti dice: ma stasera ti aspetto in stanza mia, cosa fai? Cosa fai quando tu non conosci? Sono alcuni che rimangono lì e subiscono queste violenze fino a fine, finisce in qualche modo, che signora torna, che li prende, che li vede. Anzi, mi dice questa signora che lei cambia 40 badanti all'anno. Io non sono arrivata lì. Io quando ho preso questo invito mi ho fatto bagagli e in mattina ho salutato, sono andata via, però sono andata sulla strada che non avevo dove andare. Immaginatevi come era, pure in Calabria. Ma per fortuna che, per fortuna che dopo tante altre situazioni terribili sono arrivata a Lucia e insieme a loro proviamo a alleggerire la vita di queste donne, tra quale pure io, che dopo tanta violenza che subisci, dopo vedi la morte con occhi, dopo che ti minaccia con la morte, dopo che non puoi camminare sulla strada di paura, che ti cercano, ti uccidono, so, ti fanno male. Io ho preso tanta forza da tutte le esperienze che le ho passate e io sono convinta che voi, con quella che avete in mente, in cuore, con questa volontà di andare avanti, voi cambierete le cose. Io vorrei soltanto a vivere fino li vedo cambiate. Grazie.
Grazie Lucica.
Volentieri, ma come dire, sono state dette così tante cose e allora le provo a riprendere dei fili dei miei pensieri, non necessariamente una risposta, perché i vostri interventi tutti, nessuno chiede risposta, sono... quando ho cominciato a lavorare a questo libro, ho pensato che quello che incontravo, appunto l'invisibilità e la solitudine, ma incontravo una necessità, un'esigenza, un desiderio di creare degli spazi di ascolto, ascolto politico e ascolto pubblico, non tanto di dare voce. Tutte le donne che ho incontrato la voce ce l'hanno, tutte, ce l'hanno in modi diversi, ognuno ha la sua voce, ma ce l'hanno. E quello che non c'è è l'ascolto. E allora credo che questo sia un interrogativo per tutte noi. Che spazi di ascolto costruiamo? Mi sembra che stasera questo sia uno, almeno ai miei occhi, è uno spazio di ascolto politico e anche pubblico. Di un pubblico che appunto si interroga sui cambiamenti, su come cambiare, come arrivare a vedere le cose cambiate almeno un pochino. E che cosa significa questo oggi nel nostro paese? Mi sembra che alcune delle cose che voi avete detto già vadano proprio in questo senso. Anche, non so come dire, avete usato la parola di un lessico condiviso. Condiviso fra chi? Ci sono tante condivisioni possibili. Io non lo so se serve un lessico condiviso, francamente, per quello che mi riguarda. Io con le parole lavoro perché non necessariamente nello scrivere, ma anche professionalmente. E penso che quello che serve sono comunque riconoscere che ci sono parole diverse e fare la fatica di capire cosa significano. Una cosa che alcune delle donne straniere, più che migranti, straniere, è qualcosa su cui molte pongono l'accento. Dicono che andando via dal proprio paese una se ne va dalla sua lingua, e che la lingua fa nostalgia, e che però parlare la propria lingua è come essere a casa. E allora sono delle parole che io non conosco, però penso che noi dovremmo sapere quante lingue sono parlate nelle nostre città, quante donne, quante lingue, quante parole. E io ho chiesto quali sono le parole per il lavoro, e sono tante parole diverse. Io poi ho incontrato soltanto donne di alcune lingue, diciamo così, o nazionalità, con migrazioni e migrazioni recenti o antiche. Una era un'esule politica, infatti. E però la cosa che mi fa più sintesi fra tutte è una che dice: il lavoro cos'è nella mia lingua? È seguir luciando, lavorare, seguir luciando, che ha cambiato tanti significati nell'arco del tempo nel mio paese, che è Cuba in questo caso, ma anche per le geneteros, cioè le geneteras, scusate, le ragazze che sono considerate prostitute perché vanno a letto con i ricchi occidentali, anche per loro è seguir luciando, come per me qua in Italia, che avete, come dire, un mondo competitivo nel lavoro che per me è così estraneo. Io. E da lì, dal significato che lei attribuisce a una parola, a un'esperienza, si misura anche il nostro paese come è visto. Ed è questa anche l'altra cosa che succedeva. Come viene visto il paese dove io vivo da sempre, considerando i miei privilegi così scontati, che neanche me ne accorgono, e penso che questo, a me pare anche una possibilità, quello di creare un ascolto delle lingue delle donne straniere, che se no abbiamo sempre percorsi paralleli, dobbiamo riuscire a trovare degli obiettivi comuni, a capire quali sono i cambiamenti che insieme vogliamo vedere e come e quanti significati diamo alla parola vulnerabilità. Mi sembra che questa cosa che dicevi prima sulla vulnerabilità è un concetto centrale che andrebbe aperto e districato da tutti i punti di vista, così come credo che il mio ricordo sulla trascendenza sia in questo momento forse un po' offuscato, ma mi sembra che Simone de Beauvoir parlasse di trascendenza e immanenza rispetto agli uomini e alle donne. E io l'ho letto varie volte Il secondo sesso. La prima volta che l'ho letto, che ero una ragazzina, ho pensato: oh certo, io non voglio l'immanenza che mi tiene giù per terra, io voglio la trascendenza, diventerò. E il femminismo è stato anche questo, è stato scoprire l'immanenza, scoprire il corpo, sentire il corpo, sentire il bisogno dei corpi, il bisogno di essere protetti, accuditi, curati. Questo è questa separazione, no? Tra immanenza e trascendenza che il femminismo mi ha insegnato che è una separazione che appunto parla di rapporti di potere e non di esistenze. E quando ho iniziato questo libro, che come diceva Marina era dando un po' per scontate, per assunte, tutte le riflessioni teoriche che tante altre molto bene hanno prodotto, elaborato, condiviso generosamente in questi anni, sì, ho pensato che andavo più su dei focus su tanti margini, che volevo vedere questi cos'è questo margine di Belux, diciamo così, per brevità, come è abitato, come si sta in quel margine lì, cosa succede, come si resiste e come si vede da lì il resto dello spazio e delle relazioni sociali. E ho pensato che ce ne sono degli altri e che altri approfondiranno anche questo sul lavoro dentro le agenzie per l'impiego. Ognuno ha un nome diverso, io vado per semplificazione. Penso che quello è un mondo che non solo Ken Loach col suo film ci mostra, ho una passione per i film, ma tutte noi dobbiamo riuscire a conoscerlo meglio, perché lì succedono delle cose, si fanno delle politiche e ci sono degli spazi di resistenza e di conflitto. Qual è la materia del mio lavoro, dicevi? Esattamente questo, una materia che rischia di essere neutra e benevola, di diventare una morale. Io penso di no, penso che insomma si potrebbero fare dei corsi per imparare a imbrogliare quella morale lì. Ci sono tanti modi per resistere, per sottrarsi individualmente, non essere troppo deboli, ma appunto lo sciopero è questo. Penso, ho riletto recentemente il libro che raccoglie gli scritti di Antonella Picchio, che immagino molte conoscano, e quando Antonella parla del salario al lavoro domestico, Antonella è straordinaria, dice: con le parole lei ha una relazione facilissima, ma anche riesce a svelarne l'altro lato. Lei dice: lavoro domestico, non di cura, non nobilitatelo. Il lavoro domestico è un lavoro duro, è anche cura dei corpi per lei, ma non dobbiamo avere bisogno di dargli un'area nobile così. Così come dice: ma quale soffitto di cristallo? qui dobbiamo alzare il pavimento di cemento, altro che abbattere il soffitto di cristallo. Ed è così, no? Lei nel libro, ma anche nei suoi interventi, per chi ha avuto occasione di incrociarla, il salario non è la semplice rivendicazione della monetizzazione di un tempo dedicato al lavoro, che poi viene chiamato riproduttivo anche, ma è il salario del lavoro domestico è nella sua intenzione, di quelle che come lei hanno fatto questa lotta, è l'esplicitazione, l'agire un conflitto politico. È questo, non è una questione di monetizzare, ed è così che ai miei occhi appare lo sciopero dell'8 marzo. Al di là del fatto che sugli scioperi il lavoro industriale è abituato a contare i numeri per sapere se lo sciopero è riuscito, lo sciopero dell'8 marzo ha un valore politico. È uno sciopero politico, è l'esplicitazione di un conflitto politico, così come Antonella intende il salario. E questo chiede non solo alleanze, ma appunto altri spazi, tanti spazi, tante occasioni, tanti modi di ascolto per intessere delle alleanze. Per cui vi ringrazio molto di aver voluto leggere questo librino e restituire stasera le vostre letture. Grazie anche a Marina per avermi invitato. Chi vuole continuare o riprendere?
Sono domande, riflessioni, interventi? Allora, se nessuna o nessuno vuole...
Allora, no, farò una premessa. Premetto che sono bianca, privilegiata, ho i documenti, sono residente a Roma e vivo la mia vita e faccio tutto quello che voglio. Però faccio la badante, di mestiere. E lo faccio da qualche anno, per poco tempo, adesso un po' di più. Però nella vita ho sempre fatto un lavoro di... diciamo, lavoro di cura, ecco, a me in realtà mi piace come dicitura, ecco. E ho fatto l'assistente a scuola, sempre lavoro di cura, nanna. E ora, in realtà voglio solo raccontare una cosa. Quello che mi succede spessissimo è che a me fare la badante mi piace, questa è la verità. Però io abito a casa mia e lo faccio a ore. E io voglio continuare a fare questo lavoro e voglio trovare altre persone a cui farlo. Però sempre quando poi mi propongo, oppure mi chiedono, ma conosci qualcuno che fa la badante, no? Perché ho fatto l'assistente tanti anni. E dico, sì, io. Ah no, ma tu? Ma che dici? Tu sei così giovane, puoi fare un sacco di altri lavori, no? Cioè, come se fosse un lavoro, ovviamente... adatto a persone più grandi che non hanno una vita da vivere, non so come dire, no? Perché poi sempre viene ovviamente donne migranti che non hanno una vita da vivere, che non hanno una vita loro, no? Invece io sono giovane, ho la mia vita e devo aspirare al meglio, no? Poi chissà che esso meglio, anche perché forse dovevo dirlo nella premessa, insomma, per me il problema al centro di tutto non è il lavoro di cura, né il patriarcato, è il lavoro, cioè è il lavoro in generale, cioè, questo va detto secondo me. Il problema è che viviamo in una società basata sul lavoro e quindi io prima di ogni cosa metterei in discussione il fatto che siamo qua a lottare per il lavoro e non contro il lavoro. Scusate.
Martino. Qualcun altro? Va bene, allora se Serena. Vai.
Riprendere quello che diceva Lucica, sbaglio l'accento. No, rispetto alla questione di Lucia, appunto, no? Di questa esperienza. E quello che diceva invece Maurizio all'inizio sul welfare, la dipendenza, le politiche attive, come si inneschi in realtà un meccanismo non virtuoso, no? Tra le politiche attive, il welfare, il lavoro, lo sfruttamento e come lo riproducano, come riproducano marginalità. E invece questa esperienza, per esempio, in pericolo a Roma, che è Lucia Siesta, cioè uno spazio di autodeterminazione pieno, che, come dire, riguarda le ospiti, no? Le donne in realtà che si attivano per affrancarsi da una condizione di difficoltà, di subalternità, di violenza vera e propria, e come dire, questi siano i due corni, no? Opposti di una processualità istituzionale da una parte e completamente, come dire, autonoma, autodeterminata, illegale dall'altra, e come dire, tra questi due corni c'è la partita aperta, appunto, che stiamo combattendo in questi anni, ma che è aperta da molto tempo, no? E penso per esempio a tutto il lavoro sul salario, al lavoro domestico, come dire, tutta la partita che c'è sulla questione dell'autonomia e del sottrarre di riprendersi spazio attraverso anche la costruzione di un welfare che sia di autodeterminazione. E questo, insomma, volevo semplicemente porre nella discussione, perché attraverso, appunto, poi, come dire, la linea anche della razzializzazione, delle migrazioni, così come quella delle donne, ma non solo. E credo che sia, appunto, il punto di vista da cui guardare tutto il pezzo, come dire, di conflitti sul lavoro e sul welfare che noi stiamo affrontando, cioè appunto il percorso, il tema al centro è la questione dell'autonomia economica e dell'autodeterminazione, che è appunto invece un terreno su cui si stanno richiudendo molti spazi. Lo abbiamo visto per esempio appunto con il reddito di autodeterminazione, che era una partita che avevamo una rivendicazione aperta da tempo e che si è realizzata poi nel peggiore dei modi, per esempio, e quindi rimane un campo di conflitto spalancato, così come sui servizi, sulla salute, per esempio. Volevo dire soltanto questo.
Sì, due parole anche di raccordo, perché con Adriana abbiamo condiviso scritture anni fa e anche scritture tra generazioni, no? C'erano anche quelle F9. Ora, connessioni. Adriana, fin dalle parole per farlo... insomma, era il modo di dire un femminismo legato al senso dell'esperienza, no? C'era questa, no, la grandissima e potente stagione del trovare le parole per dirlo, cioè, quindi lavorare sul senso di sé, della relazione tra sé e il mondo, come ci si definisce, eccetera. Rispetto agli interventi di stasera, forse ci fa bene, è vitale registrare un passaggio di fase, cioè dove la grande, l'orizzonte, lo spazio, sì, il fronte del conflitto non è tanto dare senso all'esperienza, perché questo è esattamente, peraltro è già successo da una parte, però non c'è un già definitivo, perché ognuna ricomincia, no? Per sé, insieme a altre, ma, e questo è anche il bello, ma è il fatto che le circo, tu dicevi storicizzare, situare, no? Sul senso il capitale, quello che dicevi tu, no? Mia mamma somigliava a mia nonna, no? Cioè dare senso a quei rapporti in un modo che va al di là del rapporto salariato, no? E questo oggi è tutto terreno di appropriazione, di violenza, no? Cioè registrare che siamo in un'altra stagione e che, ti dirò, nella direzione del tuo auspicio, quello che io vedo è che il conflitto che fa anche quegli effetti di senso, che rende sensate, orientate, intense le esperienze che vai vivendo. Il conflitto che significa che non sei sola, no, che sei con altri, che le parole che dici le scambi, ma perché stai aprendo degli spazi, stai, no, stai forzando i rapporti di dominio, il regime di violenza. Insomma, non so se sono stata chiara, ma insomma è anche un modo per dire che un tempo c'era la pratica di autocoscienza, no? C'era molto questo lavoro. So che Lea Melandri ha aperto un contenzioso con una di meno perché non fate pratica di autocoscienza, ma forse perché i tempi sono tali che la soggettivazione delle cose, della vita in cui siamo, insomma, se ci va bene, se siamo fortunate, ci viene restituita dal conflitto, no?
Se, sì, vai, vai.
Dico una cosa brevissimissima, però, che perché questa cosa che diceva Federica mi interroga e volevo provare anche a rispondere brevissimamente sulla questione delle categorie che produciamo e che producono i soggetti. Giustamente Adriana a un certo punto ha detto: io non ho restituito voce, non ho dato voce alle donne, perché le donne hanno già voce e hanno già una forza e agiscono la loro voce, non solamente nei termini dell'identità, del senso professionale, ma anche nella vita, appunto perché c'è il confine che è sempre più labile tra vita e lavoro. Quindi la cosa che dicevo io prima rispetto al nostro lavoro è che invece la normativa, ma anche socialmente, noi produciamo dei soggetti e li produciamo come? Categorizzati. E di conseguenza produciamo delle politiche pubbliche targettizzate, e questo è un elemento pericoloso, perché come dire, la categoria di vulnerabilità, così come ci spiegava Enrica, anche se c'ha un senso un po' diverso da quello che utilizziamo noi nelle politiche attive del lavoro, ma anche la categoria di svantaggio, in qualche modo non liberano i soggetti rispetto alla loro condizione reale e materiale di svantaggio e vulnerabilità, ma anzi riproducono quegli stessi elementi che li hanno categorizzati e classificati come svantaggiati e vulnerabili. Quindi, come dire, recuperare invece il senso della forza e delle soggettività nei processi di soggettivazione, come diceva Federica, mi sembra uno dei sensi che possiamo darci.
Mi sento chiamata in causa. Sì, sono d'accordo con Federica, con quello che dici, è una fase nuova, c'è anche un movimento diverso, oltre che un contesto di lavoro, di mercato, eccetera, eccetera. Soprattutto in questa sede quello che è significativo è un movimento diverso e la continuità che sta dando anche a certe priorità. E quindi, certo, rispetto a quello che dice Maurizio, la domanda che mi viene così è quella: quanto per una persona come te, che io conosco stasera, e che dici che stai lavorando anche in una posizione di definire in qualche modo le politiche attive, eccetera, eccetera. La domanda è: quanto investo sulla materia, per usare il termine che hai usato te, del mio lavoro professionale? Quanto ci investo per farci trasparire una materia politica, un conflitto, un senso politico? E mi viene in mente che sul valore politico delle professioni, di quelli che hanno lavorato come professioni, in particolare i medici e gli avvocati, alcuni anni fa, ma credo che recentemente forse l'abbia ripreso questo discorso, proprio qua a Roma, Sergio Bologna, che è un altro giro di persone ma non così distante, disse che negli anni 70 il movimento operaio, le lotte del movimento operaio erano così forti e così aprivano spazi nuovi, orizzonti diversi e spostavano i confini, eccetera, 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 che i medici e gli avvocati cambiarono il loro modo di lavorare e nacquero la medicina del lavoro e nacquero gli avvocati e i giuristi per lo statuto dei lavoratori, eccetera, eccetera. È una cosa che avrebbe senso oggi? È una domanda, cioè questa figura sta un po' dietro a delle tue domande o no? Non lo so.
Allora, se non ci sono altri interventi, io chiuderei qui la presentazione perché siamo in ritardo di un'ora. Cioè, dopo questa presentazione c'è la successiva dedicata alle nuove uscite di Donna Haraway, nuove uscite e traduzioni italiane. Io ringrazio davvero tutte, Adriana in primo luogo, per il libro e per essere stata qui con noi, Lucica, Enrica, Maurizia e tutte coloro che sono intervenute, e con più che l'auspicio, il desiderio vero, reale e non retorico di dare seguito a momenti di confronto come questo per proseguire anche nel lavoro di costruzione di nuovo senso e di conflitto e basta. No, ho avuto un momento di commozione e la commozione mi è venuta mentre pensavo vendetta. Vendetta.